Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, ACJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros Kondassas.
Singapore Guangbo Dientai. Di San Guangbo Wang.
Vem em cima do lance, Edson. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou por ela de mão direita.
Salve amici, al microfono come di consueto Dario Villani. Ricordo che in redazione abbiamo il testo scritto della nostra trasmissione insieme anche al regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle e tante altre cose. Potete chiedere il tutto all'indirizzo che forniremo più tardi. In questo periodo si fanno i bilanci degli ascolti realizzati durante l'estate e cosa potrà aspettarci per il prossimo autunno, e per questo oggi parliamo di propagazione. Ci sono due elementi importantissimi che determinano delle buone condizioni di propagazione: l'attività solare attraverso il numero delle macchie solari, il cosiddetto flusso solare, e l'indice geomagnetico rappresentato dall'attività magnetica della Terra. Tutti questi elementi, studiati scrupolosamente da esimi scienziati, influiscono sulla ionosfera, che assume particolari atteggiamenti atti alla cosiddetta riflessione, o come più ortodossi preferiscono chiamare rifrazione delle onde radio. Il ciclo solare viene rappresentato attraverso un'onda sinusoidale che in genere compie il suo ciclo completo attraverso 11 anni circa. Purtroppo a tracciare la cosiddetta onda o curva sono i dati ricevuti da diversi osservatori astronomici del globo, e per arrivare a tracciare un pezzettino di curva occorre a volte dai 6 ai 9 mesi, quasi il travaglio di una partoriente. Per quanto ci riguarda, il ciclo solare numero 22 è iniziato nel 1987, ha raggiunto il massimo dell'attività intorno agli anni 90-91 e tra il 1996-97 è arrivato di nuovo al minimo. In questo periodo si stanno raccogliendo i dati necessari per stabilire quando e come inizierà il nuovo ciclo solare, il numero 23. In realtà si sperava che potesse iniziare già all'inizio del 97 o per la metà dell'anno, però ci sono sempre alcune difficoltà per stabilire l'inizio del nuovo ciclo, che, ripeto, viene poi riconosciuto internazionalmente. Nel 97, ancora durante il minimo che dicevo, è facile che i dati del vecchio ciclo si mescolino a quello del nuovo e che si possa incorrere in errori di valutazione. Un fatto certo è che l'attività solare non dovrebbe andare più giù di quanto è andata adesso, e non ci sarebbe che aspettarsi solo una curva in salita, ma comunque è probabile che si comincerà a sapere qualcosa verso la fine dell'anno. Se qualcuno di voi è dotato di un buon cannocchiale con apposito filtro, può tentare già di osservare il numero delle macchie solari. Più aumentano le macchie, più aumenta l'attività solare. E le macchie solari non sono altro che delle esplosioni nucleari che avvengono sulla superficie solare. Nel 1924 il fisico inglese Edward Appleton fu il primo a scoprire l'esistenza di una regione atmosferica della Terra che possedesse delle particolari caratteristiche di conduzione elettrica attraverso la quale era possibile riflettere delle onde radio. Più tardi, nel 1925, due fisici americani, Gregory Bryant e Marl Tuve, dimostrarono che tale regione, che adesso chiamiamo ionosfera, era totalmente dipendente dall'attività e dal ciclo solare. Infatti, durante i periodi in cui sono presenti un elevato numero di macchie solari, il Sole produce un largo aumento di raggi ultravioletti che, combinati con gli atomi presenti nella regione atmosferica in oggetto, produce la cosiddetta ionosfera o strato ionizzato, che consente la propagazione delle onde radio fino a 30 MHz. Il minimo di attività solare e la minima presenza di macchie solari che stiamo sperimentando col ciclo 22 permette la propagazione e la riflessione solo di onde radio comprese fra i 15 e i 17 MHz, talvolta di frequenze intorno ai 21 MHz. Il ciclo 22 è iniziato nel settembre dell'86. In quel periodo il numero delle macchie solari aumentò bruscamente, raggiungendo intorno ai mesi estivi tra il 1987-89 un numero di 158,5 macchie solari. Nel picco dell'attività solare, ovvero fra il 1988 e il 92, il Sole cominciò a produrre un'attività talmente intensa tale da disturbare le onde radio, come per dire: troppa medicina ammazza il malato. Dopo il 1992 è iniziata la fase declinante dell'attività solare fino ad arrivare al minimo di attività nell'agosto dell'anno scorso, ovvero nel 96. Dal momento dell'inizio della fase declinante, le frequenze più basse delle onde corte sono state letteralmente prese d'assalto dalle emittenti broadcast, visto che erano le frequenze dove si ottenevano maggiori risultati. Una delle principali cause dei disturbi prodotte dal Sole è un cosiddetto scontro che avviene fra l'attività geomagnetica della Terra e il flusso solare che deriva dalla corona solare. Si verificano a questo punto delle vere e proprie tempeste magnetiche che scombussano la fatidica MUF, ovvero la massima frequenza usabile. Nel 1996 la sparizione di questo fenomeno ha dato un preciso segnale dell'approssimarsi della fine del ciclo 22. A questo punto è curioso dare un'occhiata a quelle che sono le caratteristiche principali del Sole. Il raggio è di 696.265 km, il diametro è di circa 109 volte quello della Terra, volume 1414 per 1027 metri cubi, l'area è di 6,09 per 1012 km quadrati, la massa è di 1.000.003 volte quella della Terra, la densità è un quarto della Terra, la rotazione è di 26,8 giorni all'equatore e di 33 giorni al polo, il campo magnetico generato è di 3.000 Gauss con le macchie solari, 5 Gauss nella regione polare, mentre invece il campo magnetico della Terra ai poli è più o meno di 0,6 Gauss. Distanza Sole-Terra è di 149,6 milioni di chilometri. Distanza minima dalla Terra è di 147 per 106 milioni di chilometri. Distanza massima dalla Terra 152 per 106 milioni di chilometri. Il Sole ha un'età di circa 4.600 milioni di anni e ci si aspetta che debba durare almeno altri 6.000 milioni di anni. La circonferenza del Sole: per circumnavigare il Sole occorrerebbe alla velocità di un 747 circa 30 settimane di continuo viaggio, ovvero circa 600 voli. La distanza dalla Terra con un volo 747 occorrerebbero 19 anni per il viaggio di andata, ovvero 38 anni per andata e ritorno. La densità del Sole alla superficie è minore di quella dell'acqua sulla Terra. L'energia emessa dal Sole equivale invece a circa 3,8 per 1023 watt. Alla distanza della Terra ciò equivale a 1360 watt per metro quadro. L'energia emessa durante un'esplosione solare equivale a circa 2 milioni di milioni di quella della bomba atomica di Hiroshima, che ricordiamo equivaleva a circa 10.000 tonnellate di tritolo. Il Sole, che è stato classificato dagli astronomi come una stella G2, contiene per il 75% idrogeno e per il resto elio. La luce del Sole mette circa 8 minuti a raggiungere la Terra attraverso un viaggio di 150 milioni di chilometri. La gravità sul Sole è 27 volte più grande della Terra. La rotazione del Sole avviene in circa 27 giorni all'equatore, che è la parte più ampia, mentre i poli, che sono più stretti, impiegano 33 giorni. Il Sole è assimilabile a un grosso termoreattore che brilla nel cielo. La temperatura raggiunge circa i 15 milioni di gradi e la pressione è di 250 miliardi di volte più di quella della Terra, tanto che questo consente di trasformare 635 tonnellate di idrogeno in 630 milioni di elio ogni secondo. Vi è anche un'enorme produzione di raggi X e di raggi gamma. La pressione è tremenda, tale che l'energia è continuamente assorbita e riassorbita. Ciò dice che occorreranno almeno un milione di anni per l'inizio del raffreddamento della superficie del Sole. scienziati sono riusciti a distinguere tre zone dell'atmosfera solare, e questo in base soprattutto agli strati e alla temperatura. Tali strati sono i seguenti: la fotosfera, cromosfera e corona. Soprattutto l'attività magnetica svolta dalla corona provoca, come abbiamo già detto, alcune reazioni nello scontro con l'attività magnetica della Terra. Tutti gli studi intorno all'attività solare sono relativamente recenti, se si pensa che il primo ad occuparsene fu soltanto l'italiano Galileo intorno al 1650. La vera e propria registrazione dei cicli solari avvenne a partire da un secolo più tardi, nel 1749, e grazie proprio a queste registrazioni che possiamo sapere che ci sono notevoli differenze da ciclo a ciclo. Tra il 1650 e il 1715 nessuna macchia solare veniva rilevata, e soltanto il vittoriano Walter Maunder del Royal Greenwich Observatory scoprì le macchie solari, tanto che per questo si parla di Maunder Minimum. Uno dei più bassi cicli venne registrato nel 1816 con 49 macchie solari. Nel 1957 ne vennero invece registrate 201, un vero record fino a quel momento. La media da allora, attraverso 5 cicli, è stata intorno ai 157,3 macchie solari. Il centro IPS Radio and Space Service dispone del necessario software per le previsioni di propagazione, denominato ASAPS, ovvero Advanced Standalone Prediction System, che lavora con almeno un PC 386 o maggiore per la versione Windows 3.1 o minore, e con una memoria di almeno 8 MB. È possibile ottenere delle previsioni di propagazione immettendo taluni dati: la potenza del trasmettitore, la banda da questa coperta, il rumore ambientale, gli angoli di radiazione possibili, segnale di rumore valutato e il tipo di antenna. Il costo del programma si aggira intorno ai $350 australiani e viene fornito un disco di prova ed una guida online per svilupparne le capacità. Sarete in grado di calcolare le condizioni solari e quelle ionosferiche e molte altre cose relative alla trasmissione radio. Ci sono tante altre cose su questo argomento che per motivi di tempo non riusciamo a dire e che troverete soltanto sul testo della nostra trasmissione. Il programma di oggi è stato realizzato grazie alla gentile concessione per un testo comparso sul World Radio and TV Handbook 1997. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ricordo che in redazione è disponibile un modulo per la collaborazione Radio Magazine, il testo della trasmissione, un elenco dei programmi in italiano delle maggiori radio internazionali, una pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X inglese, tedesco, francese e italiano e il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle. Scrivete alla AVR Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.